a Tu per Tu. Interviste e opinioni a cura di RWS.
Un saluto ai nostri amici in ascolto e naturalmente un saluto anche al nostro ospite che abbiamo in linea telefonica. Si tratta del pastore valdese Giorgio Busciarda. Grazie per essere in nostra compagnia, pastore.
Prego.
Allora, il pastore Busciarda, che è stato anche in passato presidente della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, ha di recente fatto una conferenza in occasione del 7° centenario della morte di Fra Dolcino.
Veramente ne ho fatte 4.
Ecco, quindi non sono poche, in periodo estivo soprattutto. Ecco, pastore, io so che in una di queste conferenze lei ha parlato delle cosiddette eresie medievali. Ecco, normalmente quando la gente pensa alle eresie medievali, ammesso che sappia di che cosa si tratta, pensa all'esperienza di fanatici, di esaltati, a cui la Chiesa cristiana del tempo ha risposto a volte in maniera abbastanza robusta, tra virgolette, anche se ci sono stati degli eccessi, i roghi, insomma, l'Inquisizione. Comunque, si trattava di una risposta nei confronti di persone che spesso creavano dei problemi, della confusione all'interno del mondo cristiano. Ecco, cosa c'è di vero e cosa c'è di assolutamente falso in questa riflessione?
Ma come sempre c'è un po' di vero e un po' di falso, però io sono contrario a usare in blocco la parola eretici, eresi, movimenti eretici, per questi movimenti cristiani del Medioevo. Uno, i Catari o Albigesi, poteva essere ritenuto eretico perché non riconosceva la divinità di Cristo. Tutti gli altri in realtà erano movimenti di protesta cristiana popolare contro le nefandezze della società e i compromessi della Chiesa. Queste cosiddette eresie nascono dopo l'anno 1000, dopo che la Chiesa ha riportato una vittoria storica contro l'imperatore, Gregorio VII che mette il piede sul collo all'imperatore a Canossa, no? L'imperatore aveva torto, si è detto tra di noi, è stato bene che perdesse, però questa vittoria ha avuto delle conseguenze. La Chiesa romana è diventata la maggiore potenza dell'Occidente, proprietaria di metà delle terre, come se in Italia fosse proprietaria della Fiat, della Publitalia, della Banca d'Italia, eccetera. Quindi molto potente. Ora la troppa potenza stroppia e allora all'ombra di questa grande vittoria spirituale nacquero ogni sorta di cose, quindi le cariche comprate e vendute, una certa immoralità sessuale, eccetera, eccetera. A questo problema la Chiesa romana, soprattutto Gregorio VII, ha risposto imponendo una dura disciplina, celibato ai preti e queste cose qua. Però questo non bastava. E allora sono nati da dei laici, raramente da degli ecclesiastici, movimenti che riscoprivano la Bibbia, la spiegavano al popolo, proponevano una solidarietà con i poveri, una vita semplice, rifiutavano la guerra e aspettavano un'età nuova, quella che la Bibbia chiama il veniente regno di Dio. Questi erano gli arnaldisti, più laici, come posso dire, i valdesi, i progenitori, di cui io sono un indegno successore, vero? In questo contesto anche Dolcino e Margherita.
Ecco, lei ha citato diversi esempi di eresie, tra virgolette, medievali. C'è un'eredità che hanno lasciato queste, tra virgolette, eresie? Beh, intanto i valdesi ci sono ancora oggi. Com'è che sono sopravvissuti i valdesi e invece sono sparite le altre cosiddette eresie medievali?
Ma lei mi induce in tentazione, essendo io un valdese, quindi poco inclinato all'umiltà. La risposta che darei, ma mi perdoni, è che i valdesi hanno curato moltissimo la Bibbia, l'hanno perfino tradotta in italiano 800 anni fa, vi rendete conto, no? Ma però erano anche in Germania, in Ungheria, in Francia ovviamente, in Svizzera, eccetera, eccetera. No? C'è stato un biblicismo marcato che peraltro li ha portati a non contestare nessun dogma cattolico, salvo il purgatorio, che la Bibbia non c'è e che le chiese ortodosse non ha mai accettato. Quindi penso questo sano biblicismo, no? Quello che alcuni sciocchini oggi chiamano fondamentalismo, ma è soltanto pensare che la Bibbia è la parola di Dio, e ci dispiace perché non ha capito. In secondo luogo non so perché i valdesi si sono ben organizzati, per cui questa grande diaspora europea, questi predicatori itineranti che viaggiavano, eccetera, immagino che sia questo. Poi, caro fratello, la storia è governata da Dio, quindi appena arrivo di là gli chiedo come mai ha privilegiato i valdesi. Per ora devo accontentarmi soltanto di ipotesi.
Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
Siete all'ascolto di A Tu per Tu, e in questo numero vi stiamo proponendo un'intervista al pastore valdese Giorgio Bouchard. Francesco e il suo movimento, che è stato chiaramente esaltato dalla storia successiva della Chiesa, però poteva prendere un'altra direzione, poteva essere in qualche modo simile all'esperienza di Valdo e dei suoi seguaci. Perché allora?
Spiritualmente c'era una grande somiglianza, due differenze. Francesco era un genio e Valdo non lo era. No, Valdo era un uomo normale. Seconda cosa, nei primi tre anni della predicazione di Valdo, il Papa Alessandro III, il famoso nemico di Barbarossa, e il Vescovo di Lione gli hanno dato mano libera. Cambiato il Vescovo, cambiato il Papa, cambiato tutto. I valdesi si sono trovati emarginati anche perché hanno commesso una grande imprudenza. Lasciavano predicare le donne, cosa imperdonabile, no? Il cambiamento era anche questo, che San Francesco vive nel momento, opera, predica, nel momento in cui è Papa Innocenzo III, il Papa politico più geniale del Medioevo, e Innocenzo III è stato attento che i francescani non facessero la fine dei valdesi. Sono stati recuperati anche troppo, perché mentre il nostro debito verso San Francesco, verso la pittura di Giotto, verso tutte queste cose è immenso, faccio notare che il più bel libro su San Francesco l'ha scritto 100 anni fa un pastore evangelico francese, però, dopo un po' però noi valdesi ci siamo trovati di fronte i francescani come inquisitori.
Cosa è successo in qualche modo per cui quelli che potevano essere gli eretici di un tempo diventano gli inquisitori dopo, insomma?
Ma io ho una spiegazione che vale quella che vale, e che se i valdesi, come poi molte altre chiese, hanno affermato pienamente la centralità della Bibbia, nell'esperienza cattolica medioevale, a causa del contrasto con l'imperatore, quello che c'è è la centralità della Chiesa. È bene ciò che è bene per la Chiesa, è verità ciò che la Chiesa dice, vero? E quando si pensa che la stessa Bibbia, ancorché venerata, vale perché la Chiesa approva, poi fatalmente, pur di difendere l'istituzione, si fanno anche cose per noi sgradite, perché siamo nati a rosto a migliaia, caro fratello, nel Medioevo. Metà di quelli che ci arrostivano erano domenicani, altre metà erano francescani. Non è che la cosa fosse entusiasmante.
Ecco, si ha un'idea, grosso modo, di quante siano state le persone che hanno dovuto rinunciare alla propria vita, insomma, perseguitate dall'Inquisizione?
Ma certamente delle migliaia. Per esempio a Stettino, città oggi polacca, 400 processati, e poi in alcuni casi, non voglio dire i pogrom, ma qualcosa di questo genere. Però noi possiamo parlare con certezza solo dei processi di cui abbiamo il verbale. Di solito gli inquisitori facevano dei buoni verbali che sono la fonte della nostra storia, della storia evangelica medioevale, ma certamente molti, anche se una parte cedevano, dei verbali proprio terribili, no? Non brava, gli ho fatto scaldare un po' i piedi, oppure, lo dico in latino, depositus de tormento dixit, alla fine della tortura ha confessato, no? E cose di questo genere, quindi non sono martiri, ma certo hanno sofferto molto, e però molti sono morti. Ne cito uno, mi sente?
Certo.
Sì. Cito uno, Federico Reiser, austriaco, vescovo valdese del 400, il quale viene interrogato prima di andare al rogo a Strasburgo, e l'inquisitore dice: ma voi cosa cavolo siete? E lui dice: siamo i fedeli membri della Chiesa Cattolica che disprezzano la donazione di Costantino. Sumus fidelis in Romana Ecclesia, Costantini donazione spermentes. Perché? La condanna non è solo condanna morale come in Dante, no? Il quale condanna la donazione di Costantino, è un testo ben noto. La condanna è teologica, cioè stringendo un patto con l'imperatore ed è tradito il Vangelo. Questo. Poi io non conosco tutti i casi, le racconto una cosa: dopo la caduta del comunismo è diventato presidente della Repubblica in Ungheria un certo Árpád Göncz, il quale è stato alcuni anni in prigione, ma in prigione gli permettevano di studiare. Aveva studiato la storia dei Valdesi e ha fatto un dramma bello su un processo inquisitoriale. Senza inferire contro l'inquisitore, il titolo è Gli uomini di Dio, uomini di Dio. Perché lui era un resistente, questa vicenda lo ha toccato, no? E infatti quando il cardinale gli chiese: ma presidente, lei in religione cos'è? Sono valdese, rispose, non è valdese per nulla, ma diciamo, credo che possiamo francamente applicare la lettera agli ebrei, moltitudine di testimoni. È chiaro che le cosiddette eresie medievali, valdesi, dolciniani, arnaldisti, più tardi Wycliffe e Hus, che sono dei riformatori in realtà, non esauriscono tutta la cristianità medievale, questo è chiaro, vero? Certo avremmo preferito che San Bernardo si occupasse di mistica come ha fatto, anziché predicare crociate, ma questo è già un parere moderno.
Siete all'ascolto di A Tu per Tu. E in questo numero vi stiamo proponendo un'intervista al pastore valdese Giorgio Bouchard. La domanda che ci poniamo, ovviamente, un po' tutti quanti, è quella che è implicita nel titolo del libro a cui lei ha fatto cenno, Uomini di Dio. Ma sì, potremmo metterci il punto interrogativo, Uomini di Dio?
No, io il punto interrogativo non lo metterei poi. Il merito di questo libero cristiano uscito dalla galera è che ha capito che anche l'inquisitore era un uomo di Dio, aveva torto. ma era un uomo di Dio, non era un pagano, un criminale. Ecco, io, come dire, si suol dire condannare il peccato, non il peccatore. Noi dobbiamo condannare gli orribili misfatti della Santa Inquisizione, Torquemada e quant'altro. In passato si diceva noi valdesi eravamo buoni e i cattolici cattivi. No, questo il Signore non ce lo permette, perché il Signore ha detto non giudicate e con la misura con cui giudicate siete giudicati voi.
Ecco, però leggendo i Vangeli, come si può arrivare dalla realtà di Gesù Cristo alla realtà di gente che tortura o che uccide nelle guerre religiose?
È uno spirito malvagio che si inserisce nel cuore. E a mio avviso è perché, guarda fratello, la più grande passione non è l'amore per le donne o per gli uomini, è l'amore per il potere. E quando si ama il potere si finisce per peccare gravemente. La grande chiesa che costruiva le cattedrali, che noi apprezziamo e amiamo, che costruiva la filosofia di San Tommaso d'Aquino, la poesia di Dante, è certamente una chiesa che sul lato del potere ha fortemente peccato. Quando Gregorio VII, mettendo il piede sul collo dell'imperatore a Canossa, cita il versetto del Salmo 91, che dice tu potrai camminare sul serpente e sullo scorpione, non sarai ferito, et deambulabis super aspide basiliscum. Lui applica a se stesso un testo del Salmo che può essere letto come profezia del Cristo, ma non come annuncio di una Chiesa vittoriosa e potente.
Io vorrei chiederle se è possibile attualizzare, in qualche modo mi sembra di capire di sì, insomma, se è possibile cercare di trarre degli insegnamenti da una storia che non ci appartiene più, perché per fortuna le guerre di religione fanno parte di un passato abbastanza lontano, anche l'Inquisizione, l'atteggiamento intollerante, insomma, del tempo non ci appartiene più. Però, ecco, ci sono degli aspetti, secondo lei, la storia ci può insegnare qualche cosa ancora oggi?
Deve insegnare l'umiltà e l'apertura al fratello. Oggi, posso dire una cosa, io non condivido le idee di taluni fratelli evangelici, fondamentalisti per esempio, per motivi più seri non condivido le idee dei mormoni e dei testimoni di Geova, ma non posso negare che siano persone che hanno avuto una vocazione da Dio, anche i mormoni, poi non sono d'accordo con loro. I testimoni di Geova, quando dicevano che Hitler era la bestia dell'Apocalisse, sbagliavano? No, aveva ragione, e sono morti per questo, a centinaia e centinaia, e non facevano guerra, eccetera. Cioè, secondo me, per il mondo di oggi, io da una parte ritengo che le chiese organizzate debbano avere una salda teologia. Quando io parlo dal pulpito non dico quel che mi passa per la testa, attualizzo una fede, come posso dire, un pensiero organico, che è quello degli antichi concili, Nicea, Calcedonia, no? Le due nature di Cristo, eccetera, poi quello dei riformatori e di tanti altri. Devo come dire, pensare e predicare chiaramente. La fede è un rapporto con Dio tramite Cristo e lo Spirito, non è un'opinione. Ma devo essere umile verso chi ha un approccio diverso. Ci sono molte vie per, come dire, per ricevere, per capire la chiamata e per attuarla. Oggi il cristianesimo è, come posso dire, è molto pluralista al suo interno, vero? Direi che dovremmo rinunciare a ogni spirito inquisitoriale e in modo del tutto particolare non fare quello che si sta facendo adesso a livello ecumenico, che tutte le grandi chiese sputano sui fondamentalisti. No, il fratello Carter, presidente uscito degli Stati Uniti, è un fondamentalista. Vi sembra un guerrafondaio? Non mi pare. Ha fatto 40 missioni di pace in vita sua dopo la presidenza. No? Gli autori dei Negro Spiritus e dei Gospel erano fondamentalisti. è brutta musica, non è musica cristiana, la cantano per fortuna i nostri giovani e fanno molto bene. E così via e così via, vero? Non so come dire.
Quindi è un atteggiamento di umiltà, non abbiamo tutto noi la verità, insomma, un po'
fratello,
questo.
In Italia abbiamo avuto dei partigiani fondamentalisti che si sono fatti fucilare con la Bibbia in mano, perché combattevano contro il nazifascismo. Allora, erano dei martiri o erano dei matti? Erano dei martiri. Adesso noi stiamo tra l'altro rivalutando alcuni che erano stati del tutto dimenticati, vero? Sono state persone di coraggio. Altri, molti valdesi fucilati, erano credenti, ma non fondamentalisti, perché noi non lo siamo. Però ecco, un po' di umiltà, francamente.
Benissimo, io credo che già questo sarebbe un insegnamento più che sufficiente, se riuscissimo davvero ad assimilarlo da quello che sono le lezioni della storia. Grazie Pastore Bouchard per questo suo intervento, a risentirci una prossima occasione.
Arrivederci.
Abbiamo trasmesso A Tu per Tu, interviste e opinioni a cura di RWS.